Volevo giusto suggerirvi un paio di libri, ne trovate uno anche su Amazon in offerta, l'ebook, ed è, si intitola Le ferite che mi hanno formata, ed è stato finalmente tradotto in italiano di Vanita Riesner, ed è un libro molto, insomma, adesso non ve lo sto a spoilerare, ma è molto forte, ed è secondo me potrebbe essere anche utile, almeno le prime pagine, per quei ragazzi e quelle ragazze che hanno qualche difficoltà ad accettare il proprio corpo. Il secondo libro che vi suggerisco è Il sorriso nascosto di Dio, questo qui è molto più vecchio come pubblicazione in italiano, ed è John Piper che racconta la storia di tre grossi, di tre, no, grossi, di tre grandi credenti del XVII-XVIII secolo che hanno dato un grosso impatto alla Chiesa in generale. Addirittura uno è Bunyan, che non so se conoscete, ma è l'autore di Il pellegrinaggio del cristiano. Che ho scoperto che è un libro che è stato tradotto in oltre 200 lingue, quindi sembra che sia secondo solo alla Bibbia, e da quando è uscito 350 anni fa continua a essere in stampa. Quindi un uomo che Dio ha usato tantissimo. Mi ricordo anche che Lois Turello usò questo libro come testo per la scuola domenicale a noi il millennio scorso ormai. Bene, come abbiamo già ragionato oggi, tra le altre cose, sappiamo che Dio è buono. E credo che di questo possiamo essere più che sicuri. Marco 10, 18, Gesù dice, nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Quando Dio crea l'universo, cosa ci dice la Genesi? Che l'universo era buono. E perché era buono? Perché Dio può solo creare cose buone. Quando c'è l'uomo a sua immagine, è molto buono. Perché l'immagine di Dio può essere solo molto buona. E quando in Esodo 33 Mosè chiede a Dio fammi vedere il tuo volto, la tua gloria, Dio gli dice non posso, se no moriresti, ma posso farti vedere la mia bontà. E quando, adesso insomma è un episodio molto, molto grandioso si può dire, beh, grandioso, sembra quasi che la lingua umana non possa spiegarlo, e comunque sia dice che Dio passa, proclama il suo nome, dicendo che lui è buono, nel nome di Dio, nella sua essenza c'è la bontà. Ma Dio non è solo buono, ciò dice la Bibbia, è anche sovrano. Efesini 1:11 dice che Dio è colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Dio è onnipotente e quindi ha il potere di fare tutto ciò che vuole e ogni cosa accade perché lui vuole. E questo sarebbe terribile se avessimo un Dio capriccioso che non è buono. Un Dio onnipotente ma non buono è un tiranno cattivo. Un Dio buono ma onnipotente, ma non onnipotente serve a poco. Il nostro Dio però è santo, buono, fedele e onnipotente. E quindi possiamo dire che ogni cosa capita perché fa parte del piano buono di Dio. E con queste premesse che ho appena fatto, la domanda sorge spontanea. Se Dio è buono, se Dio è onnipotente, perché i suoi figli soffrono? E perché c'è questo rumorosissimo, fastidiosissimo rumore? La risposta a questa domanda, perché i credenti soffrono, è facile, è semplice. La risposta è una sola. I credenti soffrono perché Dio è buono. Il sermone è sfinito, andate in pace. No, il sermone è finito, ma il concetto è questo, cercheremo di approfondirlo. E diventa difficile per noi umani mettere insieme l'esperienza umana di sofferenza e un Dio buono e onnipotente. E partiamo dalla persecuzione, che forse, se non tocca a noi, più o meno riusciamo a gestirla. Anche perché la persecuzione inizia con il cristianesimo, quindi fa parte del nostro DNA in qualche modo. Gesù è appena salito in cielo che i credenti, i cristiani, sono perseguitati. Anni dopo, Giovanni si trova a Patmos in esilio e Gesù gli rivela quello che è il libro dell'Apocalisse. Glielo rivela per incoraggiare i cristiani che sono perseguitati, per incoraggiare tutti i cristiani perseguitati nel tempo, ma è un incoraggiamento un po' particolare. E in alcuni passi Gesù dice chiaramente a Giovanni che negli ultimi tempi, cioè il periodo che passa dalla prima venuta di Cristo alla seconda, quindi anche oggi, Gesù è chiaro. I credenti, i miei discepoli, soffriranno la persecuzione. E inoltre al capitolo 13 vediamo che arriva la bestia, lasciamo perdere cosa vuol dire, ma questa bestia viene dato il permesso di fare la guerra ai santi e di vincere. E chi gli dà questo permesso? Non è diritto di Satana perseguitare la Chiesa. Lo fa entro i limiti posti da Dio. E il libro di Giobbe ci conferma pienamente. Questo passo e molti altri ci confermano che Dio è sovrano anche sulla persecuzione, che fa parte del piano buono di Dio per i suoi figli e per il mondo. Ora, per me è facile dirlo che sono qua, ma Bunyan che ne era fermamente convinto, e lui nell'Inghilterra cristiana, i ragazzi in Europa occidentale sono pochi decenni che i veri credenti non vengono perseguitati, comunque Bunyan passò 12 anni, e non solo lui, in prigione per la sua fedeltà a Dio. E scrivendo ai membri della sua chiesa, spiegava che a volte Dio può dirci di scappare dalla persecuzione, a volte di rimanere. Geremia, Davide, Paolo, Gesù stesso, a volte sono scappati, a volte no. E dice, se una volta fuggito ti prenderanno, non te la prendere né con Dio né con l'uomo. Non con Dio perché tu sei il suo servo, la tua vita e tutto di te gli appartiene, né con l'uomo perché egli non è altro che il bastone di Dio e fa ciò che gli è stato ordinato per farti del bene. Sei scappato? Ridi. Sei stato preso? Ridi. Voglio dire che devi essere felice qualunque piega prendono le cose, perché è sempre la mano di Dio che fa pendere la bilancia. E quanto sarebbe diversa la mia vita se facessi mie queste verità. E chiaramente questa non è che l'idea di Bunyan. Pietro ce lo dice. Dice, beati, felici, se siete perseguitati, se soffrite per Dio. Non è che Pietro dice, oh ragazzi è dura, vabbè, portate avanti, consolatevela, c'è chi sta meglio, ma fatevela passare. E non dice neanche, beati anche se soffrite per Dio, ma se la condizione di essere felici, secondo Pietro, è soffrire per Cristo, non solo questo. Mi piace? No. Lo capisco? Più o meno. Fondamentalmente perché sono egoista e ho paura di soffrire e manco di fede. E a motivo della cultura in cui siamo immersi, dove il centro è l'uomo che deve stare sempre bene, siamo convinti che lo scopo di un Dio onnipotente sia quello di farci stare bene sempre e adesso e subito. Ecco perché questa verità della bontà di Dio e della sua sovranità ci danno fastidio quando stiamo male. Ma sempre in Apocalisse, non solo, Gesù ci assicura che farà giustizia e vendicherà i suoi figli. I suoi, i nostri nemici, la pagheranno. E il periodo di giustizia sarà molto più lungo, molto più glorioso del periodo di sofferenza. E guardiamo soltanto cosa è successo a Gerusalemme nel 70 d.C. Gesù aveva predetto in Marco 13,2, di questo tempio non rimarrà su pietra. E i romani arrivano e fanno esattamente quello. Sì, è vero, la tortura, l'omicidio di Gesù è stato pianificato da Dio, ma chi l'ha fatto ha pagato perché si paga per i peccati. E gli storici ci raccontano che i cristiani dell'epoca, ricordando la profezia di Gesù, hanno visto alcune cose e sono scappati, salvandosi dalla distruzione di Gerusalemme. Dio fa la giustizia e protegge i suoi. Ma ricordiamoci che la protezione definitiva, la rivelazione totale che ci aspetta, non è qui. Per quanto ci faccia male dirlo, perché siamo egoisti, il regalo più grande che Dio possa fare ai suoi figli è chiamarli a sé. Il regalo che Dio, più grande che Dio ci può fare è chiamarci a sé. E attenzione, questo non esime noi che siamo in questo momento stiamo bene, non siamo perseguitati, non ci esime di non pregare e non fare il possibile per gli altri che sono perseguitati, assolutamente no. Anche Bunyan chiedeva di pregare intensamente per lui. Ora, seppure con difficoltà riusciamo ad accettare il discorso della persecuzione, diventa molto più difficile, anche perché non ci tocca, diciamo, diventa molto più difficile mettere insieme il Dio onnipotente quando io sto male. E partiamo un po' da lontano. Come sempre, i social media aiutano più o meno a capire il mondo in cui siamo, in cui ragioniamo. Ho fatto una ricerca sull'hashtag benedetto, hashtag sono le paroline col simbolo del diesis prima, in inglese per questioni numeriche, quindi ho cercato hashtag blessed, benedetto. E viene fuori una cosa molto interessante. una nuova casa, una promozione, un ostacolo superato, matrimonio, un figlio, una guarigione, un nuovo lavoro, una cena con gli amici, cose grandi e cose piccole, hashtag benedetto, felice. È giusto, non siamo mai abbastanza riconoscenti a Dio per quello che ci dà, dalla salvezza, ogni giorno di vita, ogni cosa buona, dobbiamo essere sempre riconoscenti a Dio e non saremo mai abbastanza. Ma risulta quasi che per la cristianità la benedizione sia soltanto questo. Ma se cerchiamo hashtag beati nella Bibbia, la cosa si fa interessante. Beati chi? Afflitti, poveri, perseguitati, affamati, odiati, chi piange e chi sopporta la prova, per dirne alcune. Alcuni esempi, Matteo 5,4, beati ora gli afflitti perché saranno futuro consolati. Apocalisse 14,13, beati i morti che muoiono nel Signore. E non dice quando, a che età e come. E quando giustamente chiediamo a Dio di benedirci, chiediamo anche queste cose qua, perché la Bibbia è chiara. E uno dice che ci piace o meno, no, dovrebbe piacerci. Perché la volontà di Dio è buona, gradita e perfetta, Romani 12,2. È la volontà, non ciò che Dio desidera e spera che poi che succeda. La volontà di Dio è ciò che Lui fa, perché Dio è sovrano. E prendiamo un esempio famoso, Giuseppe. Salmo 105,16 dice così: Dio chiamò la carestia nel paese e Dio fece mancare il pane che li sosteneva. Dio mandò avanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo, gli legarono i piedi ceppi, fu oppresso, eccetera, eccetera. Non dice i fratelli di Giuseppe vendettero Giuseppe come schiavo e poi Dio dovette intervenire in qualche modo e visto che è stato bravo l'ha premiato. Non dice neanche arrivò la carestia e meno male che Giuseppe era in Egitto così Dio ha potuto rimediare. C'era un piano chiaro e preciso. Giuseppe doveva essere formato, infatti prima comincia il suo carattere viene formato, poi comincia a amministrare la casa di Potifar, poi la prigione e poi il regno. La famiglia di Giacobbe doveva andare in Egitto perché lì prosperava e da lì sarebbe uscito il nostro Messia. C'era un piano che includeva la nostra salvezza. E quando Gesù nel giardino del Getsemani dice «Padre, possiamo evitare che io soffra?» Lo sappiamo, dice «No, facciamo così, è meglio la tua volontà, non la mia». E quando Gesù dice «Meglio la tua volontà», dice «Dio, mostra la tua bontà». Perché la volontà di Dio è buona, è la sua bontà. E noi sappiamo che la bontà di Dio passa per la croce, lo sappiamo. Anche Gesù lo sapeva, ma c'era un po' di sofferenza in mezzo. E in questo mondo caduto, la buona volontà di Dio passa anche per la sofferenza. Ora, quello che io sto facendo qui è abbastanza facile per me. Prendo dati biblici, li metto insieme e spero in maniera chiara e fedele li espongo. Altra cosa è dire le stesse cose quando sei in mezzo alla sofferenza. E citerò la storia di alcuni fratelli e sorelle che hanno scritto, che qualcuno ha scritto la loro storia, non per esaltare loro, anche se comunque è giusto riconoscere la fedeltà dei nostri fratelli, ma lo scopo è vedere quanto è grande il nostro Dio. Elizabeth Elliot, morta da poco, è rimasta vedova giovanissima, perché suo marito è stato ucciso dalle persone che è andato a evangelizzare. Stava facendo la volontà di Dio ed è stato ucciso. Lei poi è rimasta 2 anni in mezzo a quelle tribù e da lì nacque una chiesa. Nel suo libro, che più o meno viene tradotto Stai serena anima mia, Elizabeth Elliot afferma: il piano di Dio ha sempre incluso le difficoltà nella mia vita. Niente lo prende di sorpresa, niente è sprecato. Il suo piano è rendermi santa e la sofferenza è una parte indispensabile fino a che vivo in questo mondo. Non lo dico io, il cui mio problema al massimo è trovare i soldi per farmi 2 denti nuovi. Lo dice una donna che, come lei ha affermato, Dio ha preso mio marito. E poi rimasta vedova pure una seconda volta, poverina. E conoscendo il pensiero di Elizabeth Elliot, gli effetti che queste parole hanno portato, quando dice che io devo accettare queste cose, non è rassegnazione, ma è gioia sapendo che c'era Dio a fianco a lei ogni passo. Il piano di Dio per renderci santi quasi certamente includerà anche la sofferenza. E qui chiedo a me, tengo più al mio benessere immediato o alla mia santità che porta gloria a Dio? Fa bene a me e a chi sta intorno a me. Ora, non è la sofferenza che ci rende migliori, è Dio che cammina con noi nella sofferenza e la usa per questo. E ci consola e ci dona qualcosa di sé. Perché siamo stati creati a immagine di Dio, ma il peccato ha rovinato questa immagine. E l'opera buona che Dio ha iniziato in noi e che vuole portare a termine, Filippesi 1:6, è santificarci. Togliere ciò che rovina questa immagine. Chiaramente finirà nel cielo questa cosa. Ma qui su questa terra ci vuole rendere più simile a Cristo. E questo può anche includere la sofferenza. Voglio soffrire? No, assolutamente no. Anzi, preparando questo sermone, mi è quasi venuta paura di dire certe cose. Ma mi fido di Dio che vuole portare avanti in me un'opera che ha iniziato. Ed è lo stesso concetto di Paolo quando parla della spina della carne, in 2 Corinzi 12:7, e dice: l'unica soluzione per il mio orgoglio sembra essere questa, e ben venga. Giacomo inizia la sua lettera dicendoci: siate felici nelle prove, perché le prove producono costanza. Romani 5, Paolo dice: noi ci gloriamo dell'afflizione, perché le afflizioni producono pazienza, esperienza e speranza. Mi sembra di capire che senza afflizione e sofferenza non si troverà in me né pazienza, né esperienza, né costanza. Sempre Bunyan dice: nei giorni di calma noi tendiamo a sbagliare, ci crediamo superiori e più forti di quello che siamo. E non potremmo vivere senza questo alternarsi di inverni e estati, dice, giorni positivi e giorni negativi. Saremmo ben grassi se non vivessimo i nostri giusti inverni. Si dice che in certi paesi gli alberi crescono senza produrre frutti perché l'inverno non arriva mai. Senza inverno non c'è frutta, dice. E pensiamo a Gesù, Ebrei 2:10. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, cioè Dio, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza, Dio Figlio. Per condurre Simone alla gloria, era giusto che Gesù soffrisse. A me non sembra giusto, ma meno male che lui ha sofferto, altrimenti non saremmo salvati. Isaia 53:3. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Io non capisco cosa ci autorizzi a pensare che seguire Gesù escluda la sofferenza. E attenzione, non stiamo dicendo che il cristianesimo è una religione di autolesionisti che amano soffrire. Stiamo dicendo che ciò che Dio è per noi, ciò che ha fatto per noi, è talmente grande e potente, talmente bello, ci dona una tale gioia che l'inevitabile sofferenza della vita ha un senso, uno scopo e non ci spaventa. Anche perché, lo diciamo spesso, la vita cristiana è una vita controcorrente, per scelta. Scegliamo di andare controcorrente perché sappiamo che seguire la corrente ci porta a distruzione. Seguire Dio, no. Ma andare controcorrente include fatica, disciplina e sofferenza, consapevoli che ne vale la pena e che è meglio. Spurgeon, immagino conosciate, grande predicatore, è morto a 57 anni, dopo aver sofferto per malattia e depressione. E lui era convinto che Dio avesse il controllo su tutto, anche sul suo dolore. E concludendo quello che poi sarebbe stato il suo ultimo sermone, ma io non lo sapevo ancora, dice: Gesù è il più magnifico dei capitani. Lo troverai sempre dove più infuria la battaglia. Quando il vento soffia freddo, lo trovi là dove la tempesta è più forte. La parte più pesante della croce grava sempre sulle sue spalle. Se ci fa portare un peso, lo porta con noi. Gesù è dolce, generoso, gentile, sovrabbondante in amore. In questi 40 anni in cui l'ho servito, da lui ho avuto solo amore e lo servirei per altri 40 anni. E Spurgeon soffriva di gotta, appunto tale che camminare sul pavimento dove era il suo letto gli faceva venire male il dolore perché vibrava. Dio ci ama in maniera perfetta. E da lui riceviamo sempre e solo amore, anche quando il nostro egoismo ci porta a urlare, non è giusto. Non è sottomissione a un tiranno, ma certezza in un Dio che è immensamente più grande, saggio e buono di noi. E pochi giorni fa, un pastore canadese che seguo su internet ha improvvisamente perso suo figlio appena ventenne. E ci ho messo un po' a crederci, l'ho letto più volte il suo post, in cui diceva: Dio si è preso mio figlio. E anche lui, ispirato da Spurgeon, vediamo come Dio usa i suoi figli per benedire la Chiesa, scrive: la sovranità di Dio è una dottrina che tocca ogni aspetto della vita, attraverso ogni momento della creazione, ogni angolo dell'universo. Non c'è momento, punto, azione, morte, che sia al di fuori di essa. La sovranità di Dio è stata una consolazione in questi giorni bui. Ci ha assicurato che nessun potere umano demoniaco ha interrotto, fermato, sospeso il piano di Dio per nostro figlio. Non c'è stato un momento in cui Dio non si sia preso cura di nostro figlio, non si è mai distratto. Ma non finisce qui, e stiamo parlando appunto di un uomo che l'altro giorno ha seppellito suo figlio. Dio si presenta come lo standard supremo di bontà, come la definizione stessa di bontà. Qualcosa per essere definito buono deve essere approvato da Dio. Quindi ogni azione di Dio è buona, anche quelle che ci spezzano il cuore. Ogni azione di Dio è buona. O questa è la frase di un uomo che ha perso la ragione, o il Dio che serviamo è veramente grande, il bene supremo, il consolatore supremo, è veramente buono, anche quando non lo vedo. E proviamo a immaginare se così non fosse. Se Dio non avesse il controllo sovrano di ogni cosa. Vorrebbe dire che qualcosa capita e poi Dio corre ai ripari, se ci riesce. Io vivrei nell'angoscia. Esci di casa e parlo di tutto, hai paura. Di avvicinare le persone, di respirare, di attraversare la strada. Ovviamente si fa attenzione quando si attraversa la strada, sia chiaro. Ma proviamo ad immaginare un mondo al di fuori del controllo di Dio. Angoscia. Invece abbiamo delle certezze. Matteo 6,27. E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Nessuno. Poi ci dice Luca 12,7. Ma persino i capelli del vostro capo sono contati. E non perché Dio sa ogni cosa, ma perché Dio controlla ogni cosa. I nostri giorni sono già scritti, è Dio che è sovrano su tutto. Stiamo sereni. Scusate. In Giovanni 9, Gesù e i discepoli incontrano un uomo nato cieco. I discepoli sono interessati alla causa della sofferenza, perché conoscendo la causa ti dà il senso di controllo in qualche modo. E chiedono: ha peccato lui o i genitori? Gesù risponde: non avete capito. Così importa, non è la causa, è lo scopo. Lo scopo è manifestare l'opera di Dio e la sua gloria. Ora, preferisco che la gloria di Dio si manifesti in me, nel mio stare bene, nel mio successo, non avere problemi? Assolutamente sì. Parliamoci chiaro. Perché sono egoista e ho paura di soffrire. Ma meno male che Dio non la pensa come me. Niente è sprecato, niente. Dio non spreca il suo tempo facendoci soffrire, bloccandoci in un letto. Dio non spreca niente, tutto per la sua gloria. E questa frase, niente sprecato, neanche la sofferenza, non è mia, ma è il concetto centrale di vari scritti, anche il libro di Vanita Riesner, l'autrice del libro che vi ho mostrato poco fa. E leggetelo, è devastante questo libro nella consapevolezza dell'amore di Dio per lei. Il passo di Giovanni 9 ha portato questa, all'epoca aveva 16 anni, questa ragazza, quindi Vanita, alla conversione. Benché molto giovane, aveva già sofferto molto. Per un errore medico ha contratto la polio, a cui sono seguiti 21 interventi, e la sua infermità l'ha portata a subire diverso bullismo negli anni. Era molto arrabbiata con Dio, al punto da dire: Dio, se tu esisti, sei veramente crudele. Eppure scrive: la mia rabbia si è sciolta leggendo Giovanni 9. Dio mi ha mostrato che avrebbe usato la mia infermità per la sua gloria. Il Vangelo mi ha dato amore, accettazione, valore, significato. E poi non è finita per lei. Per un altro errore medico, se i medici sbagliano sempre, sembra, poverini, ha dovuto seppellire un bambino di 2 mesi. Il suo primo marito l'ha pure tradita, ma lei arriva a dire: È stata una grazia che Dio abbia messo nella mia vita la sofferenza, perché mi ha resa più profonda, più vicina a Lui. Non lo cambierei con niente. Ed è un bel commento a 2 Corinzi 12,9, in cui Dio dice a Paolo: la mia potenza si dimostra perfetta nella sofferenza. È Dio che lo dice a Paolo. Romani 8,28, tutte le cose belle e brutte cooperano, quindi lavorano insieme per il bene di coloro che amano Dio. E se amiamo Dio è perché Lui per primo ci ha amato e ha amato Cristo a soffrire per noi. E non stiamo negando il dolore. Questa sorella nel suo libro dice: a volte penso a quello che ho perso, anche perché è un'altra malattia che le rende debole, penso a quello che non riesco più a fare e piango. Piango per quello che ho perso, ma poi mi ricordo quello che ho. Mi lavo il viso, asciugo gli occhi e ringrazio Dio per chi Lui è e per la vita che mi ha dato. E in Giovanni 11,35 vediamo che Gesù arriva alla tomba di Lazzaro e cosa fa come prima cosa? Piange. Ora, la Bibbia è parola di Dio, è Dio che si rivela, è Dio perfetto che si rivela, e quindi ogni cosa scritta nella Bibbia ha uno scopo, ha un obiettivo, Dio l'ha voluta lì. E perché Dio ci vuole dire che Gesù ha pianto? Ora, è vero, quella sofferenza sarebbe durata poco. È vero che da quella sofferenza, come sempre, Dio avrebbe dato gloria, sarebbe venuto fuori del bene. Lazzaro sarebbe risuscitato, le sorelle sarebbero state consolate, Gesù avrebbe dimostrato che Dio era con lui, la fede di chi era lì sarebbe aumentata e noi che leggiamo questo passo comunque ne siamo edificati. E quindi perché dire che piange? Da lì a poco sarebbe andato tutto benissimo. Ma Gesù si ferma e piange con chi è in lutto e piange per chi è in lutto. Gesù sa esattamente quando la tua sofferenza inizierà e finirà. Rispetto al suo dolore in croce, forse il nostro è niente. Rispetto all'eternità di gioia, forse il periodo che soffriamo qua è niente. Ma Gesù non mette in prospettiva, non dice vabbè dai, ti passa. Gesù si mette al nostro fianco, prende il nostro peso e piange con noi e per noi. Gesù soffre con noi, ci sostiene e ci dona di più di lui. Non siamo soli mai. Come ci ricordava Spurgeon, se ci fa portare un peso, lui lo porta con noi. Bunyan racconta: non avevo mai saputo, prima di entrare in prigione, che cosa significasse avere Dio accanto in ogni occasione e ad ogni tentativo di Satana di tormentarmi. Qualcuno potrebbe dire, bella roba, invece di piangere o starci vicino, Gesù potrebbe evitarci di farci soffrire, sarebbe tutto più semplice. Ma è la sua volontà quella buona e giusta, non la nostra. Dio stesso ha camminato su questo pianeta, vissuto qui, si è immerso nella miseria, nei limiti del dolore umano, per salvarci e per vivere al nostro fianco. Non so se ci rendiamo conto, il creatore dell'universo, santo e perfetto, e al nostro fianco ci dice: coraggio, ci sono passato, camminiamo insieme. E nella biografia di questi nostri fratelli e sorelle ci sono alcuni punti in comune, oltre alla sofferenza. Risultano evidenti l'amore e la conoscenza della Bibbia e la preghiera. Ma prima di tutto c'è stata la consapevolezza del proprio peccato. Alcuni stavano vivendo una vita normale, altri erano estremamente rigidi nella loro morale, ma prima o poi tutti quanti hanno dovuto sbattere contro la realtà biblica, davanti a Dio erano perduti. E questa convinzione ha portato alla convinzione, alla consapevolezza dell'immenso amore di Dio, del dono della grazia. Quello che ha fatto la differenza in questi nostri fratelli è il Vangelo. Perché il Vangelo è buona notizia, speranza, vera, sempre e comunque. E se ci pensiamo un attimo, la conversione non è una roba semplice. Non è un processo indolore. Il risultato è fantastico, eccezionale, eterno, ma arrivarci è faticoso. La conversione include una sofferenza, una totale resa, totale, una resa che continua giorno per giorno. Il Vangelo è la buona notizia per chi accetta la pessima notizia di aver sbagliato tutto. Il Vangelo non ci trasforma in persone che cercano la sofferenza, assolutamente no. Il Vangelo ci rivela un Dio così grande, così pieno di amore, che per salvarci, per renderci suoi figli, ci dona tutto, E questo deve fare la differenza. Inoltre non ci dimentichiamo qualcosa di fondamentale, che dicono in molti. Nel periodo di sofferenza Dio ci offre di sé più di, qua, di più che di quanto faccio in qualsiasi altro momento. Non stiamo facendo un sermone sulla sofferenza, ma sulla speranza, sulla gioia, sulla certezza che Dio è buono. Jonathan Edwards, grande teologo e predicatore del Settecento, dopo un periodo di grandi difficoltà economiche, nel gennaio del 1758 si trasferisce a Princeton per iniziare un lavoro di grande prestigio e molto remunerativo. Il presidente del Princeton College. Un mese dopo, e questo esempio l'ho messo perché lo trovo rilevante oggi, quindi a febbraio del 1758 Edwards fa il vaccino per il vaiolo. 250 anni fa i vaccini non funzionavano molto bene, un mese dopo si prende il vaiolo. Certo che stava per morire, non si lamenta per essere stato preso nel fiore della sua vita, a soli 55 anni. Aveva ancora dei sogni di scrittore, un lavoro appena iniziato, ma non si lamenta, ma mostra fiducia nella buona sovranità di Dio. Non attacca Big Pharma per il vaccino che lo sta uccidendo. Non ha paura degli eventi. Sa che Dio aveva stabilito nel suo piano buono e perfetto tempi e modi della sua morte. Chiama la figlia, che si è trasferita con lui in attesa del resto della famiglia, quindi chiama la figlia e le affida alcune parole da scrivere di consolazione al resto della famiglia. Cara Lucy, credo che sia volontà di Dio che io muoia, non colpa del vaccino. Quindi credo che sia volontà di Dio che io debba lasciarti in breve tempo. Dona dunque tutto il mio affetto alla mia cara moglie. Spero che mia moglie sarà sostenuta in una così grande prova e che si sottometta allegramente alla volontà di Dio. Figli miei, ora siete lasciati senza padre, il che spero sia incentivo per voi a cercare un padre che non vi deluderà mai. La morte dice, io muoio, ma ricordatevi che ci sarà un padre che non vi deluderà mai. Muore poco dopo, la moglie scrive a sua figlia, cara figlia, che devo dire? Il Dio Santo e Buono ci ha coperti con una nube oscura. Il Signore ha agito. Ho potuto adorarlo e ringraziarlo per gli anni in cui ci ha lasciato tuo padre. Il mio Dio vive, il mio cuore appartiene a Lui. Tutti noi apparteniamo a Dio e io sono con Lui e amo esserlo. Dio vale più di tutto ciò che abbiamo e siamo, e quindi possiamo dire che c'è gioia nel dolore. Siamo qui a dichiarare che in Cristo non c'è una vita senza sofferenza, ma c'è gioia nella sofferenza. Ricordiamoci che il Vangelo ha una prospettiva eterna, perché se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, siamo miseri, dice Paolo in 1 Corinzi 15. Abbiamo delle certezze, Dio è buono e il suo piano per ognuno di noi, per l'intero creato, è buono. Dio usa la sofferenza per il nostro bene, la prepara per la nostra santificazione. Dio non si distrae, non smette di amarci, è sempre con noi. Noi possiamo scegliere di vivere la sofferenza in ribellione o a fianco a Lui, o avvicinarci a Dio, o allontanarci da Lui. E non è facile, perché malgrado queste certezze, Lewis impiegò parecchio tempo ad accettare che Dio gli aveva portato via la moglie. Però queste promesse ci aiutano a fidarci di Dio e con serena accettazione vivere ogni momento, difficile che sia, accettando che Dio è al nostro fianco, ci ama e usa anche la sofferenza per il nostro bene. Sappiamo che Dio ci libererà dalla difficoltà e che un giorno saremo totalmente liberi. Vivere in questo modo dimostra che Dio vale più di tutto, fa bene a noi e dimostra che ci sta intorno il potere del Vangelo. Romani 8. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la spada, la fame, la nudità, il pericolo? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte ogni giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose siamo più che vincitori in colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morti, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo è l'Evangelo, e che Dio ci aiuti a viverlo alla sua gloria. Amen.